Ieri sera ho fatto un po' di resistenza quando si andava concretizzando l'ipotesi che avrei dovuto, niente di meno, sostituire la professoressa Costa Curta, della quale sono un estimatore come voi, e quindi l'idea di essere al posto suo mi metteva in enorme imbarazzo. Come voi, anche io desidero mettermi alla scuola di chi dedica la vita allo studio, anche scientifico, e coniuga la conoscenza approfondita con l'esperienza di un cammino di fede. Lo faremo, recupereremo, sicuramente saremo ricompensati di questo sacrificio. Ma poi ho pensato, e se il Signore vuole che ci incontri, che sia io a offrire qualche pista per questo primo incontro? Lo sentivo anche da Laura, ma non ci siamo messi ovviamente d'accordo. Niente fatto dietro le quinte. E ho accettato. Ovviamente il primo pensiero era perché ha scelto questo brano, perché il brano è scelto dalla professoressa. Io ero tentato di cambiare il brano. Avrei scelto innanzitutto il Vangelo dell'anno, il Vangelo di Matteo, e il mio pensiero è andato subito al passo che abbiamo scelto per il nostro cammino. Volevo scegliere qualche passo che avrebbe potuto aiutarci ad approfondirlo. Non così dovrà essere tra voi. Ci siamo messi dinanzi alla pagina che si mette in grande difficoltà, non solo si entusiasma. Ma poi ho detto: no, se ho accettato qualcosa che non nasce da me, devo ubbidire. E mi sono messo ieri sera con un po' di fatica, per la stanchezza del giorno, perché per la gioia dell'inizio dell'avvento, dinanzi a questa pagina che tutti conosciamo, che tante volte abbiamo ascoltato, meditato, forse anche presentato ad altri in vari gruppi. Provo allora a rileggerla con voi, non so cosa avrebbe detto e mi farebbe piacere saperlo, non so se potremmo avere uno schema o la possibilità di confrontarci con lei. Avete visto il titolo che lei aveva scelto? Simeone, Anna, servi del Signore in attesa del regno, dunque un po' anche in sintonia con il tempo liturgico che abbiamo appena avviato. Io mi permetto di cambiare titolo, ma non perché voglio intervenire e contestare la professoressa, perché voglio limitare la riflessione e il modo in cui leggiamo il brano a quella che è la nostra realtà. Il mio certo non può essere un approccio né scientifico né teologico in senso stretto. Leggiamo il brano in base al nostro cammino. Il Signore ci parli, noi cercheremo di ascoltarlo. Provo allora innanzitutto a cambiare il titolo. E il titolo che propongo, dopo averlo letto ieri sera, pensando a questo incontro, è questo: una comunità nuova, libera e serva. Ripeto, una comunità nuova, libera e serva. Ho provato a rileggere il brano a partire da noi comunità cristiana in cammino, in questo momento particolare, all'inizio di una nuova tappa liturgica e pastorale, è stato ricordato prima. Il brano, lo sapete come me, lo ricordiamo, è la conclusione dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia. E quindi siamo in un genere letterario, so che posso usare questi termini in modo scontato senza spiegarlo, particolare, dove la storia, che pure c'è, il fondamento, il rimando, si coniuga, si unisce all'annuncio evangelico, all'interpretazione della storia, e dunque è un messaggio che viene dato alla comunità, un messaggio di fede a partire da quello che è accaduto. Non entriamo ovviamente in queste questioni, ma questo mi permette di dire: cerchiamo di cogliere il messaggio per noi, ovviamente avvicinandoci con attenzione, con rispetto, ancor più con fede, alla parola che ci viene offerta. Una premessa. Sono citate in questo brano, all'inizio e alla fine, due città, note, notissime, importanti nel Vangelo di Luca, lo ricordate come me. La prima è Gerusalemme, i fatti che vengono descritti si svolgono a Gerusalemme. La conclusione invece è Nazaret. Potremmo dire allora così, che questo brano ci fa fare un viaggio, come del resto tutto il Vangelo di Luca. Ricordate che non solo i Vangeli dell'infanzia, Maria in viaggio per la visita di Elisabetta, e poi il viaggio a Gerusalemme, Betlemme, la nascita e poi il ritorno. No, ma tutto il Vangelo è questo cammino di Gesù. Ricordate che Luca orienta e raccoglie tutto il materiale, e buona parte, ben metà del suo Vangelo è attorno a questo unico viaggio, non in sintonia con gli altri sinottici, di Gesù a Gerusalemme, perché per Luca Gerusalemme ha un significato non solo storico ma teologico, è un messaggio di fede che arriva. Questa città, la città santa, che è cantata dai Salmi, anche ieri l'abbiamo cantata, questo pellegrinaggio dei popoli che ci ha fatto trasalire di gioia, speriamo, che non sempre i Salmi riusciamo a pregarli, pregare anche stasera. Dunque, Gerusalemme come città significativa, come punto di arrivo di un cammino. E qui no, Gerusalemme non è il punto di arrivo. Potremmo dire che da Gerusalemme a Nazaret si svolge questo viaggio. Se volete potremmo usare il linguaggio di Papa Francesco, dal centro alla periferia. Qui è il messaggio è proprio sul valore della periferia, se volete, sull'importanza essenziale della periferia, e ci capiamo, visto che sta diventando un linguaggio, e speriamo non solo un linguaggio, concreto e forte anche per noi. Ecco, allora proviamo a leggere il brano così. D'altra parte questa non è una forzatura, voi ricordate che l'opera di Luca è in due parti: il Vangelo che comincia a Gerusalemme nel Tempio con Zaccaria e che finisce a Gerusalemme ma col mandato di Gesù, e gli Atti cominciano a Gerusalemme, quando è importante, ma non finiscono a Gerusalemme, bisogna andare fino ai confini della terra, e Roma, dove si interrompe e il racconto non si conclude, esprime proprio questa universalità. Dunque non stiamo forzando il testo, cogliamo qualcosa che probabilmente o sicuramente ci riguarda da vicino. Proviamo a leggerlo così: questo viaggio da Gerusalemme a Nazaret, dalla città santa alla vita di ogni giorno. Nazaret rappresenta questo. Ecco, io vi propongo di fermare un po' l'attenzione in questo discorso un po' dalla professoressa, sui vari personaggi che popolano il testo, questo racconto. Perché sì, ci sono Simeone e Anna, che sono protagonisti del racconto, attorno a loro ruota un po' tutta la vicenda in questo lungo brano, ma ci sono i genitori di Gesù, chiamati così da Luca, anche il padre e la madre di Gesù, e c'è soprattutto il bambino Gesù. Fermiamoci allora su ciascuno di questi vari attori che popolano la scena per evidenziare qualche aspetto e poi rileggerlo nel nostro percorso di chiesa. Partiamo proprio da Simeone e Anna, due anziani. Di Simeone non sappiamo l'età, ma sappiamo che avanti negli anni e che sta per morire, perché sente vicino alla morte, non è in agonia, ma è debole. Gli occhi di Simeone sono stanchi. Di Anna invece sappiamo l'età, una bella età, anche oggi, ma allora 84 anni, due anziane, due persone che hanno attraversato a lungo, in lungo e in largo, l'esperienza della vita personale, familiare. Di Anna sappiamo qualche notizia in più, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, quanto è importante, sappiamo, per il popolo di Israele, la tribù. Il marito, 7 anni di matrimonio, la vedovanza, quindi esperienze provate, come ce ne sono tante, esperienze nelle quali si è andata avanti con fatica, nell'incertezza, ma con un punto di riferimento essenziale, Questo sì, per tutti e due, la presenza dello Spirito. Ecco la prima sottolineatura che farei con voi. Non solo lo Spirito di Dio, certo Luca lo legge alla luce dell'annuncio evangelico, della rivelazione, della Pasqua, possiamo dire lo Spirito Santo, ma anche prima di Gesù la Bibbia è piena di questa presenza dello Spirito che dà forza, che fa vedere, che consente di superare ogni ostacolo perché mantiene, che poi è compito dello Spirito, la relazione con Dio, fa vivere la comunione con Lui. Ecco, ma Simeone e Anna sono sostenuti dallo Spirito che ha operato in loro e chiede ad essi continuamente un cambiamento, un passaggio. Perché loro sono figli della legge, come ogni bravo ebreo. E qui si parla della legge. Non so la traduzione che avete preso, io ho davanti la traduzione della legge, ancora una volta abbiamo usato diverse traduzioni, ma il testo è chiaro, è la Torah. È la vecchia traduzione, c'è la nuova, ma il testo è questo, è la Torah. C'è un riferimento continuo alla legge, per Simeone in modo particolare, uomo giusto. Sappiamo questa giustizia è il rispetto della legge, uomo pio, osservante, sappiamo quanto era importante non solo rispettare la legge, ma vivere della legge per gli ebrei. C'è una spiritualità della legge, una modalità concreta, con tutta la bontà, la positività e i rischi. Ricordate il fariseismo ai tempi di Gesù, appunto. Quest'uomo che vive della legge, è però aperto allo Spirito. Lo Spirito Santo era su di lui. Quest'uomo che aspetta, perché la consolazione, dice la nuova traduzione, rispettando più, credo, il significato originale, che per il mondo ebraico la consolazione è il compimento della promessa, è il Messia che viene. Non è una consolazione di natura emotiva, psicologica, nemmeno spirituale, è un fatto. Un fatto concreto è la storia che cambia, perché è riempita dalla presenza di Dio. È il momento favorevole di cui parlava ieri la lettera ai Romani, il Kairos, non è un fatto qualunque. Ecco, Simeone è segnato dal suo legame con la legge, ma è aperto allo Spirito, interessantissimo. Si potrebbe dire che in Simeone e Anna è avvenuto, lungo il percorso di vita, questo passaggio dalla legge allo Spirito, che deve essere così per ogni credente. Tutta la Bibbia è piena di questo invito, ma non sempre accade. E Simeone e Anna sono talmente dentro questo cammino, cammino interiore questa volta, non geografico, che riescono a vedere, perché il passaggio dalla legge allo Spirito fa riconoscere, fa vedere la presenza del Messia, che è venuto, ma nessuno se ne accorge, come dice Giovanni, veniva nel mondo la luce vera, ma le tenebre non l'hanno accolta, restano ancora fitte le tenebre, la luce però è arrivata. Ecco, loro, avendo accettato la sfida, che è terribile, il Vangelo di Matteo, un'esperienza intensissima con un gruppo piccolo di preti della diocesi agli esercizi, proprio sul Vangelo di Matteo, in questo passaggio che mi ha colpito e speriamo di poterlo anche condividere tantissimo in quest'anno su Matteo, passaggio da un primo livello che è quello del rispetto della legge, guardate che ci riguarda tanto, non so voi, ma a me vescovo tantissimo, penso pure ai miei fratelli preti. Siamo talmente legati all'osservanza della legge che non riusciamo a cogliere fino in fondo la novità sconvolgente della venuta di Gesù, che non annulla la legge, ma avendola portata a compimento la apre a una dimensione sorprendente. E questi ci sono riusciti, pure prima di Gesù. Bellissimo. Sia Simeone che Anna, non li ha aiutati nessuno, non hanno ascoltato il discorso della montagna, non hanno partecipato ai gesti di Gesù, la moltiplicazione dei pani. Chi li aiuta? Vedete come la legge, cioè la parola di Dio, ascoltata e accolta alla luce dello Spirito, consente di vedere, cioè di credere. Mi pare una prima pista anche per noi, preziosissima. sempre. Ma poi trovo ancora qualche altro aspetto in questi due personaggi. Poi la professoressa ci dirà tutte le belle cose che aveva colto. Sottolineo altre due. Simeone benedice. Ricordate che quando è al tempio va proprio a incontrarsi con i genitori del bambino, lo accoglie tra le braccia. La scena è molto chiara ed è anche fortemente di impatto emotivo: il vecchio con il bimbo tra le braccia. Ma Luca non si ferma su questo, si ferma sulla benedizione che è biblica. Simeone benedice, ecco, quest'uomo anziano e che è giunto alla maturità, potremmo dire al culmine del suo cammino, è pronto a concluderlo. E come lo conclude? Con la benedizione, bellissimo. E in genere più si va avanti, meno si benedice, perché così conosce di più, ci si spoetizza i problemi, le difficoltà, non si aspetta più niente, sto esagerando, lo so, però il rischio c'è. Tante volte le esperienze, invece di aprirci a questo incanto, ci chiudono un po'. Simeone no, Simeone benedice, ma anche Anna, uomini e donne. Luca, sapete, è molto attento alle donne, sarebbe proprio in pieno accordo con Papa Francesco, questa teologia della donna che può attingere molto al Vangelo di Luca, lo sapete come me, ma bisognerà però svilupparla, perché anche Anna, era sempre nel tempio, serviva a Dio notte e giorno, le preghiere, i digiuni. Quindi possiamo pensare a un cammino austero di questa donna. Oltretutto, le donne non è che avevano tutti gli spazi degli uomini allora. Poi bisogna vedere che è successo dopo. Ma quando sopraggiunge, si mette a lodare Dio. Benedire e lodare sono due atteggiamenti non identici, ma molto simili. E allora, questa mi pare la seconda sottolineatura importante anche per noi, la benedizione. Certo, una benedizione che non è generica, una capacità di leggere gli eventi, la storia, quello che accade positivamente. Qui non c'è il lamento, non c'è il lamento, non c'è il rimpianto o la nostalgia, quei tempi che non vengono più. E così via, non facciamo esempi, e rimaniamo ancora nel testo. Non c'è il rammarico per quello che potevo fare e non ho fatto, l'anziano, non solo l'anziano, penso già quando si arriva a un certo punto della vita, io sto già in quella fase là, c'è tutta una storia che è passata, il rischio c'è di dire avrei potuto fare altro. No, qui c'è la benedizione pura, la lode, il bisogno di comunicare, di condividere la bellezza, la positività, il dono. E Simeone benedice Dio, perché la benedizione nella Bibbia è innanzitutto rivolta a Dio, l'uomo che benedice Dio. D'altra parte è anche una benedizione rivolta alle persone, perché poi si dice Simeone si rivolge al padre e alla madre di Gesù e li benedice. È una benedizione rivolta anche a io, bellissima questa pista sulla quale si potrebbe ritornare. L'esperienza di fede portata avanti con serietà, alla luce della parola, guidati dallo Spirito, fa giungere alla maturità. E dov'è la maturità di un credente, vogliamo dire, di una comunità? Quando sa benedire. Non quando chiede la benedizione, questo è più facile. Siamo pieni di gente che chiede una benedizione, qualche volta pure noi, perché esprimiamo così la nostra fragilità, la nostra debolezza, che è vero, non va annullato questa dimensione, è troppo poco, è ancora infantile, siamo agli inizi del cammino e chissà che nel nostro cammino di fede tante volte, anche comunità, non siamo ancora agli inizi. Invece Simeone e Anna ci indicano quale deve essere la meta. Come ce ne accorgiamo quando le nostre comunità, la nostra chiesa ha fatto un bel cammino, non tanto che ci ha soddisfatto perché siamo tanti, non so che iniziative abbiamo portato avanti, che risultati ottenuti, perché sappiamo benedire. Benedire Dio, perché riconosciamo in Lui l'autore dei doni che incontriamo, e benedire gli altri, che è ancora più difficile. Guardate che Simeone sta benedicendo i genitori di Gesù, non conosce. Così anche Anna. Terza sottolineatura che ho colto e che condivido con voi, non solo benedicono, fanno qualcosa in più. Sono uomini e donne nutriti della parola, leggono la storia alla luce della parola, hanno dunque il cuore aperto e nella gratuità possono benedire, lodare, interpretano la storia, sono profeti. Il profeta è chi interpreta, chi sa leggere in profondità la storia. Simeone profetizza, voi sapete che la profezia non è l'anticipare il futuro immediatamente, quasi vedendo prima quello che accadrà dopo. La profezia è qualcosa di molto più profondo. La profezia è entrare dentro la storia, le vicende dei singoli, dei popoli, illuminati dalla parola del Signore e leggerla diversamente, oggi per quello che potrà accadere. Certo che c'è anche il futuro. Ma non siamo tutti chiamati ad essere profeti? Simeone lo è. Simeone profetizza e quando benedice Dio esprime questa profezia, parla della salvezza, che lui vede, della salvezza che è per tutti i popoli. Quello che sta accadendo, Simeone non lo vede come un fatto limitato alla sua vita che si conclude bene o alle persone che sono presenti. Pensa a tutti i popoli, come il Salmo di ieri. Vede realizzato il disegno di Dio. Ecco la profezia. Non è facile, nemmeno per noi. Perché se facciamo i conti con la realtà, cominciamo a dire che allora ci sono tanti problemi nel popolo cristiano e poi con le altre religioni monoteiste. Poi. Cioè, guardiamo la realtà. E Simone non la guarda, certo, ma la guarda più in profondità. Non è lì, non ignora le difficoltà, ma la luce che gli viene dalla fede gli consente di cogliere quello che a occhio nudo non si vede. Cosa fa la fede? La profezia è per tutti i popoli. La comunità cristiana deve essere profeta così, deve poter annunciare quello che Dio vuole fare, sta facendo, mica solo per noi o per chi ci vuole seguire. Abbiamo chiuso la porta per stare più caldi, ma non ignoriamo tutto quello che succede fuori. Certo, questa profezia per tutti i popoli parte dal popolo di Israele. Questa rivelazione che avviene luce per le genti, i popoli e gloria del tuo popolo Israele. Simeone tiene i piedi per terra e il legame con la sua comunità, con la sua gente, gli fa percepire che c'è una missione specifica e speciale che il suo popolo, che è il popolo di Dio, deve assolvere e che sarà possibile grazie al Messia. Ma siamo noi questo popolo. Profeti nel popolo, profeti perché il popolo di Dio possa svolgere la sua missione. Non succede che mancano un po' troppi profeti, sono troppo pochi profeti nelle nostre comunità. Ci sono profeti stravaganti, lì bisogna stare attenti alla profezia che nasce dall'esperienza di fede. Dicevo però che ci sono altri personaggi, ovviamente vale anche per Anna. Perché anche Anna parla, parla del bambino a quanti aspettavano la redenzione, parla, annuncia, indica, che il profeta indica, svela quello che non si vede a occhio nudo, la legge, la fede gli consente di vedere. Sottolineature che offro come vi ho colto io. Cosa dire del padre e della madre di Gesù? Anche qui qualche sottolineatura, come li presenta lui? Innanzitutto mi colpisce il fatto che in questo racconto i genitori di Gesù sono presentati come ebrei osservanti. Ricordate che il racconto nasce proprio da questo. Compiuti i giorni della loro purificazione rituale, i riti, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme, per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Sapete, ricordate che qui Luca insiste molto. Quello che i genitori di Gesù fanno è quello che la legge prescrive loro. Ecco il primo tratto che potremmo sottolineare. Il padre e la madre di Gesù obbediscono. Obbediscono. Sono sottomessi, il termine ci mette un po' in difficoltà, ma la legge lo esige. Vivono della parola. Tutto ciò che la parola chiede lo fanno. Ma noi conosciamo Maria, il Vangelo di Luca, che è tutta così. Avvenga di me secondo la sua parola. È quello che descrive la sua condizione. Certo, è la legge che loro conoscono. È la legge nella quale sono cresciuti nella fede. Non conoscono ancora la nuova legge, che non è un'altra legge, ma è il compimento. Stanno entrando pian piano, perché Dio è venuto a fare visita a Maria, a Giuseppe. Stanno entrando in questo mistero, c'è un cammino, questo mi pare importantissimo quando parliamo dei genitori. C'è un percorso, a differenza degli anziani, che sono presentati nel momento culminante, qui siamo dinanzi, se non sbagliamo anche storicamente, a una giovane coppia. Alla giovane coppia non si può chiedere la maturità. Non siamo alla conclusione di questo cammino. Siamo ai primi passi, certo, sono passi forti, perché sono tutti segnati dall'osservanza della legge, da una parte. E dall'altra però sono aperti anche attenti a quello che accade. Luca lo esprime attraverso la sottolineatura dello stupore. Nel Vangelo dell'infanzia è molto presente, spesso si stupiscono, ricordate già il turbamento di Maria dall'Annunciazione, sono le varie gradazioni, sfumature, fino allo stupore, lo stupore alla nascita, che non è la semplice meraviglia dinanzi a qualcosa di incantevole, è la percezione di stare dinanzi al mistero di Dio, senza comprenderlo fino in fondo, nel chiaroscuro. È un primo passo che apre alla fede, non è ancora la visione faccia a faccia, come sarà alla fine, o l'adesione piena. Maria si interroga, Luca ce la presenta così. Maria si interroga, senza rimanere chiusa in se stessa, perché è in continuo dialogo. Ecco lo stupore che nasce da questa parola che mi interpella, che mi trova pronta ad accoglierla, ma impreparata a capirla e a viverla. E lo stupore nasce dal fatto che quello che ascoltano e che vedono non riguarda loro, riguarda il bambino. Lo stupore nasce dal fatto che la parola ci decentra. Noi siamo troppo ancora centrati su noi stessi, non solo nella vita personale. E anche su questo Papa Francesco ce ne sta dicendo tante, anche scritte, bisognerà che noi leggiamo anche come Chiesa con grande attenzione questa esortazione straordinaria che ci ha messo nelle mani da pochi giorni. Mi pare però importante questo, lo stupore come passo verso la fede, nasce dal fatto di una conversione, cioè di una orientarsi non più su di sé, chi sono, che devo fare, come mi devo comportare per essere adeguato alla chiamata. No, il loro stupore nasce dal riconoscere che al centro della loro vita non ci sono loro, c'è il bambino, c'è Cristo. È Cristo lo stupore della Chiesa, poi anche per noi. E l'altra sottolineatura che farei con voi, così come accenno, riguarda la conclusione del loro cammino. Sì, perché riguarda la conclusione, l'Evangelista annota alla fine, quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore. Guardate ancora questo cammino lento, lungo, ritmato, dalla legge che pian piano deve aprire alla libertà, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Ecco come Luca ce li presenta, come coloro che hanno anche il coraggio di tornare. Non è un tornare indietro, perché qualcosa è cambiato, anzi, è cambiato molto nella loro vita. La nascita del bambino, la visita dei pastori, come il Vangelo ce lo presenta, a Natale mediteremo, e adesso questi annunci profetici in un clima di benedizione. C'è un cambiamento, c'è una crescita nella fede. Non è un tornare indietro, è un riprendere la vita ordinaria con questo cambiamento, grande che sta avvenendo. Questo è il cammino di fede. Perché a volte facciamo anche delle belle esperienze, dei passi avanti, non solo personali ma comunitari. Poi quando dobbiamo tornare a Nazareth è faticoso, quando dobbiamo andare alla vita ordinaria, ad affrontare i problemi di ogni giorno. E non riusciamo a mettere insieme, e rimane. Questo non succede solo ai giovanissimi, mi pare di capire dalla mia piccola, adesso non è più tanto piccola, un po' più grande esperienza di parroco, di vescovo una prima volta e anche adesso con voi un anno e mezzo. Credo sia proprio lì il punto un po' più delicato, ma su questo ci si potrebbe confrontare. Certamente, essi ritornano. Possiamo dire che c'è l'umiltà, del ritornare a Nazareth, di ritornare alla Galilea, con tutto quello che nei Vangeli significa, ricordate. C'è la semplicità di vivere, l'incontro col Signore ogni giorno. C'è forse molto di più. C'è il coraggio di, riprendere la vita quotidiana, ma non più come prima, accettando difficoltà, incomprensioni e prove. Non mancheranno nemmeno a loro. Luca riporta l'episodio di Gesù a 12 anni. Vabbè. Il tempo passa. Una parola sull'altro protagonista, che è il protagonista allora, nel brano, come sempre nel Vangelo, che è Gesù. Cosa dire di Gesù? Anche qui lo faccio solo a mo' di flash, però qualche sottolineatura. C'è una cristologia ricchissima, come sempre, molto particolare. Io colgo qualche cosa che possa essere, spero, utile anche per noi, per il nostro cammino. Intanto Gesù viene presentato al Signore, è il motivo di questo racconto, è il riscatto, la purificazione rituale, che è la purificazione genitore della donna, come sapete. Ma che nel Vangelo diventa qualcosa di più, per presentarlo al Signore. Ecco come viene mostrato il bambino, come colui che è in riferimento al Signore. Non lo si potrà comprendere dall'inizio alla fine, sempre se non in questo rapporto, in questo legame unico con Dio. Certo, il riscatto è. Lo comprenderemo poi alla luce della croce come riscatto salvifico, ma il punto di partenza è questo. Gesù è Dio, e come congiunzione, Gesù in riferimento a Dio. Dobbiamo avvicinarci a Lui in questa prospettiva di una dimensione trascendente che lo riguarda, ma dal basso verso l'alto, verso l'alto. È il bambino che è presentato e dunque offerto. Tutta la vita di Gesù sarà così, fino alla croce. Pista da approfondire. Altra pista, nelle parole di Simeone si parla di che cosa sarà questo bambino. Salvezza preparata dal Signore davanti ai popoli, e poi presentato così, come luce e come gloria. Sono due termini che, sapete, nella scrittura sono importantissimi, ma che sono attribuiti al Messia. Ecco, il Messia, luce, la rivelazione. Quindi, questo bambino sarà colui che permetterà di vedere, grazie a lui si crede. Una rivelazione per tutti, una nuova traduzione più precisa, luce per rivelarsi alle gente. Attraverso di lui il Padre, Dio, si è mostrato, ha parlato direttamente, faccia a faccia, e non più solo alla sua piccola comunità, alle genti, ai popoli, all'umanità intera. Ecco chi è Cristo. Viene presentato così una cristologia solida, forte, e gloria del tuo popolo. La gloria, come sapete, è ancora questa possibilità concreta di fare esperienza di Dio. Non è l'aureola la gloria nella Bibbia, è il peso specifico di Dio, la materialità di Dio. Se lo dico, i teologi mi tirano le orecchie, ma vuol dire questo, però, da quello che ho capito io, c'è questo Dio che è al di là della nostra possibilità di esperienza, che invece viene al di qua. Io lo posso in qualche modo sperimentare, quasi toccare. Questa è la gloria, è altro da quello che noi tante volte pensiamo. E questo è Gesù, è la gloria di Dio. Gesù, il bambino, Gesù, l'uomo, Gesù con i discepoli, Gesù rifiutato, Gesù in croce, questa è la gloria. Giovanni lo esprimerà in modo molto più elaborato teologicamente. Ancora, e chiudiamo con queste piste che propongo per poi trarne qualche conseguenza per noi. Quando si parla di Gesù a Nazareth, si parla di questa crescita, anche lui cresce. Certo, un bambino deve crescere. Gesù cresce. Siamo poco abituati a questo. Lo pensiamo alla dimensione un poco più, come dire, quasi poetica. Qui c'è una dimensione vera e profonda dell'incarnazione. Dov'è la crescita? La forza? Sappiamo nella Bibbia cos'è la forza. La lotta contro il male. Certo non è la forza fisica. È la lotta contro ogni tipo di tentazione. Mai la lotta contro l'uomo. Gesù non lotterà mai contro l'uomo. Ma contro il male sì, la forza. La sapienza, pieno di sapienza, questa sapienza che consente pensare con Dio, di sentire con Dio, di parlare a partire da Lui, di raccogliere, come farà Maria, ricordate che mette insieme tutto, questo è il suo saper meditare, i singoli elementi li tiene dentro di sé, i padri greci diranno sarà una masticazione, la ruminatio, come il bue che rumina, finché a un certo punto non assimila, questa è la sapienza. Non si improvvisa e non si apprende andando al catechismo, che è importantissimo. Non è un contenuto, è uno stile di vita. Gesù è cresciuto in questo. Ci ha messo tempo, è bellissimo. E quindi ha avuto bisogno di aiuto. Certo. Questo ci mette un po' a volte per le nostre categorie, ma è così. E non lo diciamo per spirito di novità, ma perché siamo dinanzi a questo mistero straordinario. E poi la grazia, la comunione, l'amicizia, l'alleanza. Non mi fermo perché siete più bravi di me, ma si potrebbe ovviamente anche qui trarre qualche altro spunto. Vorrei invece, arrivato a questo punto della mia rilettura, è passato il tempo che mi ero dato, trarre una conclusione e poi fare delle domande, eventualmente una pista per la riflessione o anche qualche contributo che potete dare anche voi. Che conclusione ne traggo io, che offro anche a voi, dinanzi a questa lettura semplice che ho provato a fare questo testo, accennando un po', solo per accenni, a noi. Che al centro di questo brano c'è il Tempio, nel racconto. Meglio, che al centro di questo brano c'è il nuovo Tempio, c'è il superamento del Tempio, c'è Gesù, nuovo Tempio, è in Lui che è possibile incontrare Dio, lo sappiamo. Ma che questo nuovo Tempio è presentato non solo attraverso Cristo, ma anche attraverso la Chiesa. Tutti questi personaggi che sono che girano attorno a Gesù, con i quali ci siamo un po' fermati, traendone qualche spunto anche per noi, e costituiscono una prima piccola comunità, un accenno a quello che poi il Vangelo svilupperà, saranno i dodici, sarà la comunità di Gerusalemme, pensate agli Atti, che il nuovo Tempio è allora, come sappiamo, Cristo e la Chiesa, siamo noi questo nuovo Tempio. Quindi qui, come sempre, si parla di noi, si parla della Chiesa, nella quale è possibile fare esperienza, grazie a Cristo, di rapporti nuovi, con Dio e tra noi. E qui rimando un po' alla nostra programmazione, le linee pastorali sentivo che stanno arrivando. Ovviamente qui non troverete né la scienza di chissà quale teologo, né una organizzazione di una diocesi che funzioni chissà come un non so che cosa, non so fare paragone. No, ma trovate qui il frutto del nostro cammino di questi mesi, che ho fatto mio e che ho rilanciato, rielaborandolo come mio dovere di pastore. Dove rimando a questa scelta di comunione che ho trovato, che è quella delle unità pastorali, e che chiedo in questo anno di non solo sperimentare con quegli esercizi di comunione che abbiamo provato a fare insieme, ma anche di riflettere meglio, di proporre perché sia veramente vissuta bene, non a livello solo organizzativo, ma come cammino di fede. E invito a vivere meglio le relazioni tra di noi, per poi poter riprendere gli strumenti di partecipazione a vari livelli in tutta la vita della Chiesa locale. Se non curiamo le relazioni, se non viviamo rapporti, ecco il brano del Vangelo, non così dovrà essere tra voi, le relazioni nel gruppo e in riferimento ai capi e a quelli che dominano. Ecco, allora, una comunità nuova è una comunità che alla luce dell'incontro col Signore si rinnova non esteriormente, troppo facile, non è facile nemmeno questo, lo so, ma non basta perché un rinnovamento esteriore da solo non cambia niente, ma che si appassiona al rapporto reciproco, all'incontro fraterno, a stare attenti a tutti, senza dimenticare nessuno. Sei importante, ognuno, come qui, gli anziani, gli adulti, i bambini, cioè, guardate che ci sono tutte le fasce, volendo rileggere pastoralmente, qui è presente la comunità con quelle fasce che non vanno divise settorialmente, ma che vanno considerate ciascuna con le sue esigenze e attenzioni. E siccome devo finire, erano le piste che avevo qui appuntato per me e che presento anche a voi. Una prima pista può essere quella degli anziani. Quale spazio le nostre comunità riservano agli anziani? Innanzitutto chi sono gli anziani? Certo, ci sono gli anziani per età, e oggi gli anziani per età sono tanti nelle nostre comunità. E come li consideriamo? Come li valorizziamo? Ma non ci sono solo gli anziani per età, anche noi siamo anziani, i presbiteri, sono gli anziani della comunità, sono i saggi, i preti, pure i vescovi. Dovremmo essere, ma siamo chiamati ad essere questi nella comunità. E anche il rapporto con questi anziani della comunità. E poi ci sono gli anziani per esperienza, che vanno al di là dell'età e del ministero. Io penso in particolare, mi fa piacere che il Papa ne ha parlato nei giorni scorsi, ovviamente è molto più di me, e che addirittura dedicherà un anno a questa, la vita consacrata. Amici, noi dobbiamo riscoprire la vita consacrata, della quale parliamo poco e certe volte male. No, parlare dei problemi senz'altro, dobbiamo riscoprire questo valore grande, Papa diceva così l'altro giorno, mi ha colpito, questa esperienza in più, che è un po' che in più, che la vita consacrata è o deve essere per la Chiesa, che se ci manca qualcosa di importantissimo, senza la quale non siamo ancora la Chiesa di Cristo, non mi voglio sorprendere, ma ci credo tantissimo. Gli anziani, quale spazio diamo agli anziani nelle nostre comunità, a tutti i livelli? Ce lo dobbiamo domandare, quanto sono importanti quegli anziani? Gli anziani, con la loro saggezza, quando c'è, si capisce? Gli anziani, con la loro capacità profetica. Prima pista. Seconda, ci sono i genitori, le famiglie. Le famiglie. Come sosteniamo le famiglie? Nel loro cammino di fede. Perché noi li accogliamo così, i genitori, nascono da un sacramento, il matrimonio, gli diciamo, eccetera, eccetera. Quindi c'è un cammino di fede. Non solo gli chiediamo qualcosa, gli dobbiamo dare qualcosa. Che gli diamo? Comunità nuova. Oggi, questi genitori, e sapete, con me le difficoltà, ma ci dobbiamo interrogare. Ovviamente non ci sono solo i genitori, qui sono coloro che si prendono la responsabilità, che educano, gli educatori, quanti educatori, le figure educative nelle nostre comunità, penso ai catechisti in particolare, penso agli animatori, e continuate voi, ci sono operatori pastorali, stasera siamo qui a rappresentarne tanti altri, non siamo molto un po' approssimativi in questo. Qui impariamo tanto, i passi, quali passi? Facciamo, sappiamo aiutare a valorizzare gli eventi quotidiani, c'è ancora un iato tra le nostre comunità, le iniziative, tutto quello che proponiamo, e la vita, e i problemi di ogni giorno, poi cerchiamo di fare l'applicazione, ma ci riusciamo 1-2%, insomma, voglio essere pessimista, ma è quello che ci diciamo poi ogni giorno, se sbaglio, è ovviamente molto volentieri accolto. Ascoltare, sappiamo ascoltare, il confronto tra le esperienze diverse, le piste possono veramente fecondare. E finalmente c'è qui il bambino, possiamo dire qui le nuove generazioni, la comunità che cresce ponendo attenzione alle nuove generazioni, anzi, questo per tradizione lo si fa, ma non deve essere mai un'abitudine, anzi ci accorgiamo che è necessario un cambiamento, dobbiamo offrire e canalizzare le migliori energie sulle nuove generazioni. Ma come? Pensiamo ai bambini, certo, ma pensiamo ai ragazzi con le problematiche che comportano oggi nell'adolescenza, questo cambiamento velocissimo che sta avvenendo. Pensiamo ai giovani, possiamo dire così, sì? Pensiamo ai giovani che accogliamo, piccolo gruppo. Ai tantissimi che non riusciamo per tanti motivi se non ad avvicinare in certi momenti, vicini, lontani, amici, tante reazioni. Qui il bambino è al centro, è nelle nostre comunità. Certo ci aiutano i giovani, ma noi come aiutiamo i giovani? Questa è la domanda che mi farei con voi. Riconosciamo che sono un aiuto per la comunità, non solo, non innanzitutto per quello che possono fare, i giovani possono fare di più, meno male, no, ma perché ci sono, non materialmente o numericamente, perché esistono, perché sono l'inizio di un percorso nuovo, la loro presenza rende non solo più viva e più bella la comunità, ma rende vera. La mette dinanzi a un futuro della quale deve avvertire tutta la responsabilità, come hanno preso sul serio Maria e Giuseppe. Vi chiedo scusa della pazienza che ho fatto esercitare un po' in più, ma se può essere utile anche uno scambio, ci arricchiamo per qualche momento prima poi di concludere.